con Cotella. Abbiamo fatto questo corso di esercizi sotto lo sguardo materno di Maria. L'abbiamo invocata all'inizio di ogni meditazione, l'abbiamo avuta avvocata, compagna e consigliera in ogni momento della nostra giornata. Chiudiamo gli esercizi parlando di lei, di Maria. Non si finisce mai di parlare, anche se è veramente difficile, è sempre difficile parlare di Maria, perché il nostro vocabolario umano si ribella. È quasi più facile parlare di Dio che parlare di Maria, per una ragione che mi pare assai semplice. Quando vogliamo usare il superlativo parlando di Dio, usiamo l'astratto. Quando vogliamo dire che Dio è santo in senso superlativo, diciamo Dio è la santità. Quando vogliamo dire che Dio è buono, diciamo Dio è la bontà. E così di seguito. Dio giusto, diciamo, è la giustizia. Di Maria non possiamo usare questa espressione, che Maria non è la bontà, non è la giustizia, non è la santità. Anche se è buona, se misericordiosa, in sommo grado per la partecipazione dei doni di Dio. E allora il grado positivo delle nostre parole per lei non basta. Il grado assoluto non possiamo usarlo. Perciò ci troviamo in una vera difficoltà per parlare di Maria. Parliamone, in ogni caso, o tentiamo di parlarne insieme, invocando lo Spirito Santo, lo abbiamo fatto qualche minuto fa con quell'inno stupendo della Pentecoste, invocando lo Spirito Santo che ci partecipi un po' della sua luce per entrare nel sacrario dell'anima di Maria e vedere qualcosa, capire qualcosa di questa sublime creatura. E lo facciamo alla luce della festa di San Bernardo, il grande innamorato di Maria. Pagine stupende quelle che Bernardo ci ha lasciato intorno alla Madonna. Sia nostro intercessore, perché la nostra mente si immerga nella luce di Maria e il nostro animo senta per il dono dell'esperienza interiore qualcosa della grandezza, della bontà, della misericordia di Maria. Evidentemente non è possibile fare un trattato di teologia mariana questa sera e perciò vorrei limitarmi a richiamare la nostra comune attenzione su quella invocazione che ho usato. Causa nostra notizia. Abbiamo parlato della gioia e parliamo di Maria come causa della nostra letizia cristiana, della nostra gioia cristiana. Perché Maria causa della nostra letizia? Per spiegarlo dovremmo commentare tutte le litanie lauretane. Io non sono tanto erudito da sapere chi ha composto per primo le litanie lauretane, ma so che esse costituiscono l'indice di un trattato di teologia mariana. Spiegando una per una le invocazioni delle litanie lauretane, si ha un quadro sublime della dignità di Maria e della sua missione nel piano della salvezza. Causa nostre letizie, perché madre di grazia, qual è il fondamento della nostra letizia se non la grazia? È la grazia divina che, superando il peccato e inserendoci nel corpo mistico di Cristo e aprendo la speranza alla salvezza eterna, è la grazia divina che è il fondamento della gioia cristiana. Dove non c'è la grazia, non può esserci gioia, e perciò Maria è madre di Letizia perché è madre della grazia. E la grazia dipende dalla misericordia, e Maria è madre di Letizia perché è madre di misericordia. La grazia esige la riconoscenza verso Dio, e Maria è madre di Letizia perché è madre di consolazione. In lei e per mezzo di lei si avverano di ciascuno di noi le parole di San Paolo: Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolator nos in omni tribulazione nostra, ut possimus et nos alios consolari qui in tribulazione sui. Stupendo programma apostolico quello di San Paolo. Dio Padre delle misericordie, Dio Padre di tutte le consolazioni, che ci consola affinché noi possiamo consolare gli altri, coloro che sono nella tribolazione, con la stessa forza con cui siamo stati consolati noi da Dio. Ora, questa consolazione di Dio ci viene attraverso l'intercessione materna di Maria. Per questo Maria, madre di consolazione, è causa della nostra letizia. Per spiegare questo titolo, causa nostra letizia, dovremmo commentare quella preghiera così bella, così commossa, che è la Salve Regina. Salve Regina è l'inno della nostra umile fiducia in Maria, è l'espressione del nostro desiderio che sia lei a dimostrarci il Cristo, a portarci a Cristo. La Salve Regina, nella sua espressione così profondamente teologica, sta alla base dell'invocazione causa nostra letizia. Per spiegare questo titolo, ed è la terza osservazione che vorrei fare, bisognerebbe rileggere attentamente tutta la Costituzione, tutto il capitolo ottavo della Costituzione Lumen Gentium, dove i padri del Concilio ci hanno lasciato una sintesi di teologia mariana. Dopo l'introduzione, in questo capitolo ottavo si parla della funzione di Maria nell'opera della salvezza e quindi della funzione di Maria vicino a Cristo, dal momento dell'Annunziazione all'infanzia di Gesù, alla vita pubblica di Gesù, alla morte, all'ascensione, alla Pentecoste. Tutto un panorama del posto che Maria occupa nel piano della salvezza. Poi nel capitolo secondo o nel paragrafo secondo si parla di Maria e la Chiesa, le relazioni che legano Maria e la Chiesa. Al terzo paragrafo il culto di Maria e finalmente al quarto, indicando proprio quello di cui stiamo parlando, Maria, segno di certa speranza e di consolazione per tutta la Chiesa. Segno di certa speranza, segno di consolazione, perciò causa la nostra letizia. Vediamo rapidamente alcune delle relazioni fondamentali di Maria a Cristo, di Maria alla Chiesa. Non ho bisogno di dire a voi che la mariologia può essere studiata sotto questo duplice aspetto, sotto quello delle relazioni di Maria a Cristo e sotto quello delle relazioni di Maria alla Chiesa. Un quadro pieno e completo di teologia mariana non può non includere l'uno e l'altro aspetto. Sotto l'aspetto delle relazioni di Maria a Gesù, l'idea fondamentale, o meglio, la prerogativa essenziale di Maria è quella di essere madre di Gesù e perciò madre di Dio. Torniamo col pensiero a Efeso, venerabili confratelli, e vediamo di immaginarci, attraverso le opere di San Cirillo, quello che è capitato a Efeso quando i padri hanno confermato quel titolo che la liturgia e la tradizione davano a Maria, madre di Dio. Da questo titolo nascono tutte le prerogative di Maria. perché madre di Dio, Maria è l'esemplare perfetto della redenzione di Cristo. Cristo ci ha redenti, liberandoci dalle tristi conseguenze del male, re soprattutto essenzialmente dal peccato, dal dominio delle passioni, dalla morte. Questa liberazione essenziale alla redenzione costituisce appunto la libertà cristiana. La libertà cristiana vuol dire libertà dal male, e il male vuol dire essenzialmente il peccato, le passioni e la morte. Ma a noi il Signore ci redime secondo un piano misterioso della sua provvidenza: dal peccato nel battesimo, dal dominio delle passioni disordinate nella elargizione della sua grazia, perché combattendo contro le passioni riusciamo vittoriosi. È l'essenziale lotta che dobbiamo sostenere per essere degni del nome cristiano. E finalmente, alla fine dei tempi, novissimo omnium destruetur mors. L'ultima nemica sarà distrutta, la morte. Maria è stata liberata, anche lei, da questi mali, ma in maniera più alta, più sublime. È stata redenta dal peccato, perché la grazia ha impedito quello contro esse. È stata liberata dalle passioni disordinate, perché è la Vergine perpetua, e la teologia cattolica vede sotto questo titolo la liberazione di Maria dal dominio delle passioni scomposte. La Vergine Santissima, esemplare di perfetto equilibrio psicologico e spirituale, tutto luce, tutto serenità, tutto pace nella vita di Maria. Se è difficile immaginarlo, ma è così. Maria ha sofferto, ma dolori psicologici per la morte del figlio, è morta con lui spiritualmente, dolori fisici, ma perché anche lei, nelle circostanze dolorose della sua vita, ha sentito la morsa del dolore, forse della fame, della sete. Pensiamo al viaggio da Betlemme in Egitto, ma certamente non ha inteso la forza disordinata del male. Lo ripeto, tutto luce, tutto equilibrio, tutta serenità nei suoi pensieri, nei suoi affetti, nella sua vita interiore. Quindi liberata da quel male in una maniera più alta e più sublime, perché non ne ha inteso la forza e non ha dovuto lottare per superare quelle difficoltà. E finalmente liberata in maniera più sublime dalla morte. Morta o non morta, discutono i teologi se vogliono, ma certamente non ha conosciuto la corruzione del sepolcro. Nel cielo, dovunque esso sia, quando parliamo di cielo guardiamo in alto, perché non abbiamo altro modo di esprimerci attraverso la nostra immaginazione, ma sappiamo bene che il cielo non è né lassù, né a destra, né a sinistra, né sopra, né sotto. Ebbene, nel cielo Maria è a fianco del suo figliolo in anima e corpo, esemplare della redenzione di Cristo, quello che la Chiesa aspetta. Lei lo ha già avuto. La pienezza della grazia, e lei è stata piena di grazia tutta la nascita. La vittoria sulle passioni, e lei ha avuto questa grazia. La vittoria sulla morte, o sulla corruzione del sepolcro, in Maria ha avuto questa vittoria. L'esemplare perfetto della redenzione. Ecco perché la devozione a Maria ci immette nella vita stessa del cristianesimo. O che non ci dicano che la devozione a Maria può essere eccessiva. La devozione a Maria è l'espressione di tutta la realtà del cristianesimo, perché contemplando Maria noi contempliamo il modello perfetto della redenzione di Cristo. Ed ecco allora che, passando dalla considerazione di Maria nelle sue relazioni al figliuolo, ci troviamo a contemplare le relazioni di Maria con la Chiesa. Le relazioni di Maria con la Chiesa, e perciò con ciascuno di noi, possono essere ridotte a tre principi essenziali. Eccoveli schematicamente. Maria, membro preeminente della Chiesa. Membro della Chiesa. Non è fuori della Chiesa Maria. È una dei credenti. È il membro più alto, più eccelso, più luminoso della Chiesa, ma è nella Chiesa. L'espressione super eminens membrum ecclesiae non è del Concilio Vaticano II, ma è di Sant'Agostino. Il Concilio la riprende. Maria è modello della Chiesa. Una delle pagine più belle della teologia mariana del tempo della patristica è proprio questa. Maria, modello della Chiesa. Questa idea è centrale in Sant'Ambrogio. Da Sant'Ambrogio la riprende Sant'Agostino. Modello. Modello della Chiesa perché Maria ha ottenuto quella che la Chiesa tende e attende. Tende ad avere e attende nella speranza. Modello della Chiesa per le sue virtù, la virtù della fede, la virtù della speranza, la virtù della carità, dell'umiltà, dell'obbedienza. Ma in particolare è modello della Chiesa per la sua maternità virginale. Maria è madre vergine, anche la Chiesa. È madre e vergine. Madre e vergine in tutti i suoi membri spiritualmente, anche se corporalmente in altri è vergine, in altri non lo è, ma spiritualmente è madre e vergine in tutti i suoi membri. Madre perché genera i figli a Cristo, vergine perché li genera nella integrità della fede, nella saldezza della speranza, nella sincerità e l'ardore della carità. E questo è l'elemento essenziale della verginità. La virginitas cordis, di cui parla Agostino. Qui des virginitas cordis, integra fides, solida spes, sincera caritas. Questa è l'integritas cordis, e la virginitas quindi. La Chiesa è vergine, e i padri hanno avuto sempre un'attenzione particolare a sottolineare questa prerogativa e quindi a difendere la fede della Chiesa. Perché la Chiesa cesserebbe di essere vergine se la sua fede non fosse pura, se la sua speranza non fosse solida, se la sua carità non fosse sincera. Per questo la difesa dei padri, da parte della fede e da parte dei padri. Per questo troviamo nel tempo della patristica un'attenzione, direi appassionata, da parte dei padri nel difendere la fede. E già che questa idea mi è venuta in mente, non ce l'avevo in testa prima di cominciare a parlare, mi è venuta adesso. E già che mi è venuta, lasciatemi ricordare così, passando, un esempio di Sant'Agostino, il quale appena diventato vescovo ha scritto un opuscolo con un linguaggio semplicissimo perché destinato ai semplici, è il Diagone Cristiano. E il Diagone di Cristiano di Sant'Agostino è un solenne ammonimento ai fedeli di conservare integra la fede. Passa in rassegna tutti gli errori del tempo e li introduce con questa formula stereotipata. Non credate se spiedicunt, non credate se spiedicunt, non credate se spiedicunt. Per me è una lettera pastorale quel Diagone Cristiano, fra le prime che i padri o i vescovi abbiano scritto, ma tutta incentrata nel mistero della incarnazione, nella spiegazione del significato della incarnazione per noi e nella preoccupazione di conservare pura la fede del proprio popolo. Bene, per questo dico, e i padri erano proprio quelli che insistevano su questa somiglianza tra Maria e la Chiesa. Maria vergine e madre, anche la Chiesa vergine e madre. Ed è bello. Questo pensiero mi pare estremamente fecondo, perché attraverso esso noi vediamo l'intimo legame tra Maria e la Chiesa universale, tra Maria e ciascuno di noi. Ma c'è un altro aspetto che merita di essere sottolineato, delle relazioni tra Maria e la Chiesa. Maria è madre della Chiesa. Io non ho bisogno di raccontarvi l'origine di questa espressione nella storia. Il Concilio non l'ha voluta accettare. Il padre, i vescovi più presenti che erano là, non l'ha voluta accettare. E noi che eravamo gli operai della retrovia, nella commissione teologica, abbiamo dovuto assistere a questo spettacolo che i padri della commissione teologica, i vescovi, non hanno creduto opportuno di accettare questo titolo. All'ultimo momento, nel capitolo ottavo, si riuscì ad inserire il titolo di mediatrice delle grazie. Neppure di quello si voleva sapere di inserirlo nel decreto, nel capitolo, nella esposizione della dottrina mariana. Ma poi uno dei padri, e lasciatemi dire a suo onore, fu il cardinale Parenti, diede un pugno sul tavolo, anche se resto solo, sostengo che bisogna inserire questo titolo, Maria Avvocata, Maria Mediatrice delle Grazie, nel capitolo della teologia mariana. E riuscì. Se anche il Concilio, i padri, ritennero opportuno spiegare che questo titolo non è in contraddizione con la dottrina di San Paolo, che l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Cristo Gesù. E questo sta bene. Questo appartiene alla teologia. La preoccupazione, potete immaginarlo, era quella che i protestanti, leggendo questo documento conciliare, lo rigettassero così, sdegnosamente. Proprio i protestanti che non vogliono sentire questo titolo, perché non so, c'è un tragico errore. Se la mediazione di Maria fosse allo stesso livello di questo di quella di Cristo, evidentemente sarebbe una limitazione della mediazione di Cristo, ma è dipendente da quella di Cristo e perciò non ha, non la incontraria, ma la esprime, anzi la esprime. Come i genitori che trasmettono la vita non tolgono nulla alla dottrina che Dio è il creatore di tutti gli uomini, perché il potere di trasmettere la vita i genitori l'hanno ricevuto da Dio, così il compito di essere mediatrice di tutte le grazie Maria l'ha ricevuto da Cristo e quindi è la manifestazione dell'unica mediazione di Cristo. Perché una verità così semplice non sia compresa, non si riesce a capirlo davvero. Ma quella, il titolo invece che non fu accettato fu il titolo di madre della Chiesa. E sapete che nel chiudere la terza sessione fu il pontefice a inserire nel discorso Maria, madre della Chiesa. Ma non vi commuovete, venerabili confratelli, e non ripetete quello che intesi qualche tempo fa in un discorso che quando il Papa ha pronunciato questa espressione ha detto che per coronare la dignità di Maria bisogna aggiungere anche questo titolo madre della Chiesa, il padre conciliare sono scattati in piedi a gridare, niente affatto. È stato il misero spettacolo di padri che sono restati così. Ma questo non va bene. Ho raccontato questa storia perché forse la sapevate un po' torta, o forse non la sapevate per niente, non lo so, ma è una realtà. Eppure, questo titolo di Maria, madre della Chiesa, è antico quanto è la patristica. Volete un testo di Sant'Agostino? Nel De Santa Virginità, al capitolo sesto, Sant'Agostino dice così: Maria spiritualmente non è madre del nostro capo, perché lei è nata spiritualmente da Cristo. Notate l'espressione. Spiritualmente non è madre del nostro capo, perché lei è nata spiritualmente da Cristo. ma è madre corporalmente del nostro capo e spiritualmente di tutte le sue membra, poiché egli, lei ha cooperato con l'amore affinché nascessimo nella Chiesa. E se Maria ha cooperato con l'amore affinché nascessimo nella Chiesa, dunque è madre di ciascun cristiano e madre della Chiesa. Il titolo provvidenzialmente il Sommo Pontefice lo ha proclamato così solennemente e noi sentiamo la gioia di chiamare Maria madre della Chiesa, perché aprendo il nostro sguardo nella universalità della Chiesa ci fa sentire l'apporto insostituibile di Maria alla nostra salvezza. Cooperata est caritate, ut in ecclesia nasceremo. Ho detto Maria, membro soprannamente della Chiesa, modello della Chiesa, madre della Chiesa, perché vedo in questo triplice titolo la ragione di chiamarla causa della nostra notizia. Ciò che noi speriamo, Maria è madre della santa speranza, della buona speranza, madre della speranza, cioè madre della speranza, perché noi attendiamo ciò che Maria è, modello quindi della nostra vita della Chiesa e soprattutto madre, e se madre è bontà, è amore, è dedizione, è misericordia, non abbiamo un'idea più bella di questa per esprimere la realtà dell'amore che quello della madre. Non c'è nel nostro mondo un'espressione più alta, la madre. La madre ama perché è madre. Amare per amore, amare per amare, è quello che dice San Bernardo oggi in commento al Cantico dei Cantici, ma questo è proprio della madre. E allora, ricordando che Maria è madre della Chiesa, ricordiamo il suo amore e ricordando il suo amore, ricordiamo la fonte, la causa della nostra speranza e della nostra letizia. Che consegue che la nostra devozione a Maria deve avere tre caratteri essenziali, deve essere illuminata perché deve partire dalla fede, deve essere forte perché nutrita dall'amore, deve essere fedele perché spinta verso l'imitazione di Maria. Questa devozione illuminata, forte, fedele, ha bisogno di essere espressa negli esercizi di devozione. Esercizi di devozione a Maria che non possono mancare mai nella nostra vita. La devozione più comune è quella del Santo Rosario. I pontefici l'hanno tante volte raccomandato. Le nostre famiglie di ieri, non posso dire per quello che conosco famiglie di oggi, almeno di tutte, ma le nostre famiglie di ieri hanno espresso la loro fede attraverso il Santo Rosario. Quando la famigliola si riuniva intorno al papà e alla mamma e non chiudeva la giornata se non aveva salutato Maria con la devozione del Santo Rosario. Da quanto mi risulta, nelle famiglie cristiane questa devozione va decadendo, ma mi auguro che essa ritorni ad essere l'alimento della pietà e della nostra gente. Quella insistente ripetizione del saluto angelico e delle parole di Elisabetta, quell'insistente ripetizione della seconda parte della Santa Maria, cioè del saluto, cioè la Santa Maria è fonte di gioia per noi. Lasciatemi fare una parentesi. Mi pare che nel passato, in questi ultimi anni, nella foga di trasformare tutto, hanno cominciato a trasformare anche il rosario. Per cui si è detto la prima parte dell'Ave Maria è biblica, dunque va bene, la seconda parte che non è biblica o non si recita più, oppure si dice solo alla fine. Non capisco perché. Certamente la seconda parte è composta dalla Pietà cristiana, dalla Pietà cristiana nel Medioevo, però è una preghiera così breve che ricorda tre verità fondamentali della nostra vita. Prima, che Maria è madre di Dio, e questa professione è la professione della vera, autentica dottrina cristologica di Efeso, di Calcedonia, di sempre. Se Maria è madre di Dio, Cristo è Dio, Verbo incarnato. Ci ricorda quella breve preghiera la triste condizione nostra. Siamo peccatori. Quello che diciamo nel Pater Noster lo ricordiamo anche nella Santa Maria, prega per noi peccatori. E sentire che siamo peccatori, bisognosi di perdono e di misericordia, bisognosi di grazia che ci sostenga, mi pare un elemento essenziale della pietà cristiana. E poi c'è la implorazione, e nella implorazione ci sono due aspetti. Nunc et in hora. Quel nunc, direbbero oggi, è un kairos, è il nunc della salvezza, cioè in questo un particolare momento, che è il momento in cui si decide la mia salvezza, in questo particolare momento in cui ho bisogno di un particolare aiuto, quello è questo aiuto noi chiediamo a Maria. Quando in questi giorni io ho invocato spesso Maria come madre del buon consiglio, pensavo proprio a quel nunc. Spesso nel nostro lavoro apostolico, quel nunc dice il momento in cui dobbiamo prendere una decisione. Dobbiamo parlare, ma come parlare? Dobbiamo correggere, ma come correggere? E allora è in quel momento che dobbiamo passare da un principio universale certo a una conclusione che le nostre idee, i nostri pensieri diventano incerti. Allora abbiamo bisogno del dono del consiglio, il dono dello Spirito Santo, il dono del consiglio, e allora abbiamo bisogno che la Madonna con la sua grazia ci ottenga quel dono del consiglio che, illuminando le nostre intelligenze, fortificando la nostra volontà, ci permetta di passare senza errori e senza esitazioni dal piano universale dei principi a quello particolare delle conclusioni. Quando diciamo non, noi intendiamo chiedere a Maria la grazia di cui abbiamo bisogno momento per momento, e per la nostra salvezza personale e per il nostro lavoro apostolico. E poi chiediamo un'altra grazia, la grazia ultima che dovrà coronare tutte le grazie del Signore. Nunc et in hora mortis nostra, idea ingrata, dice qualcuno, questa della morte, però essa è l'idea del cristiano che ha puntata la sua speranza nell'eternità e che considera il termine della vita come il dies natalis. Lo so, per capire questo bisogna essere in alto nella vita dello spirito, ma almeno noi dobbiamo tentare di essere in alto, dobbiamo tentare di capire che la morte, essendo uno stipendio del peccato, sarà certamente amara. Certo, amara chi crede, chi prende alla leggera la morte, mi pare che sia un insensato. E quando pensiamo alla sorella morte, all'espressione francescana della sorella morte, penso che la interpretiamo male. Perché il grande santo d'Assisi deve aver invocato la sorella, la morte, chiamato la morte sorella, non perché sia una sorella, perché in caso è una sorellastra. La morte è la nemica, ultima autem inimica destruendum mors. Paolo la chiama nemica, e se Francesco la chiama sorella è solo perché è la via che ci porta al Signore, perché il diege termina il dies natalis, il momento del passaggio all'eternità, quando incontreremo il volto di Dio che abbiamo cercato durante tutta la nostra vita cristiana e sacerdotale. E allora la nostra preghiera a Maria Santissima è la preghiera del momento che passa, è la preghiera per il momento ultimo. E volete che faccia a me, se volete che poi lo rivolga anche a voi, ve lo dirò, lo farò volentieri, un augurio, che nell'ultima ora noi si possa ripetere la preghiera mariana con un et di meno. Quell'et distingue i due momenti, il momento di ora e il momento della morte quando verrà. Ma se noi togliamo quell'et, i due momenti coincidono. Ed avere la grazia di poter invocare per l'ultima volta Maria, ripetendo la preghiera senza quell'ette, e dire Santa Maria, Mater Dei, ora pro me peccatori, nunc in ora mortis me, in ora mortis nostre. Io desidero questo come un dono di Maria. Se l'augurio è accettabile per voi, ve lo faccio ben volentieri. Per me mi pare una cosa bellissima questa, perché questo significa vedere il momento più solenne, più decisivo, più fecondo della nostra vita, che sarà la morte, vederlo con pienezza di fede, con ardore di carità, e invocare in questo momento, in quel momento, colei che è la madre del bello amore, del bell'amore e della santa speranza. Allora mi pare che questa preghiera costruita dalla pietà cristiana, non si sa da chi, guardate un po', non si sa da chi, ma diventata comune nella liturgia, questa preghiera non soltanto deve essere conservata, ma deve essere lungamente meditata. La nostra devozione a Maria, di conseguenza, deve essere consacrazione a lei, invocazione del suo aiuto, fiducia nella sua materna provvidenza, materna bontà e materna misericordia verso di noi. Un ultimo pensiero, mi pare che la devozione a Maria debba insegnarci a cantare nella nostra vita il Magnificat. Il Magnificat è un canto, ed è un canto di gioia, e l'esplosione della gioia di Maria, che si incontra con la parente Elisabetta, che la dichiara beata perché ha creduto, che la riconosce madre del Signore. Quindi è un canto di gioia, ma insieme ad essere un canto di gioia, è un canto di umiltà, un canto di fiducia, un canto di trionfo. Se noi ci abitueremo a cantare il Magnificat in ogni circostanza della nostra vita, credo che la gioia sarà davvero il nostro retaggio quotidiano. Mi hanno raccontato, se è vero non so, che Giovanni XXIII, nella sua immensa bontà, un uomo di grande fede, di grande pietà, aveva chiesto ai suoi vicini che dopo la sua morte avessero intonato il Magnificat. E mi dicono che appena aspirato, qualcuno si è ricordato di questo desiderio e, serrando l'amarezza e il dolore, il groppo che avevano nella gola per la morte del pio e santo pontefice, hanno intonato il Magnificat. E il Magnificat ha voluto sintetizzare tutta la vita di Giovanni XXIII, del quale, io non ne sono certo, voi lo saprete meglio di me, del quale si dice che recitasse ogni giorno le tre parti del Santo Rosario. Aveva imparato dunque dalla devozione a Maria a cantare Magnificat e quindi a sentire la serenità e la gioia cristiana. Venerabili confratelli, con quest'idea io vorrei terminare gli esercizi spirituali. Li abbiamo cominciati in tono di gioia, li terminiamo in tono di gioia. Una gioia non insensata, non da gente distratta, ma una gioia consapevole. Consapevole che nel mondo c'è la sofferenza, che la sofferenza è il nostro quotidiano retaggio, ma che dalla sofferenza nasce la gioia. Non mi resta allora che chiedervi scusa se in questi giorni ho detto troppo o ho detto poco. quelli per i quali ho detto troppo o ho detto poco, beh, così dice Sant'Agostino al termine del Civitate Dei, e questa è l'ultima citazione agostiniana, dice quelli che, per i quali è stato troppo oppure troppo poco quel che ho detto, mi ignoscant. Quelli invece per i quali è stato sufficiente quel che ho detto, non a me, ma a Dio rendano grazie.